che sono festeggiati il 29 di settembre. L'altra volta abbiamo ragionato un po' sulla festa di San Francesco, ricordate? Avevamo messo come sottotitolo quello che è anche nel programma della trasparenza delle cose. Ho ragionato un po' su questa faccenda delle stigmate, eccetera. E questa festa dei Santi Arcangeli è un po' il secondo passo, almeno ovviamente secondo la mia sensibilità, rispetto a questo itinerario di santità, no? La nostra storia umana deve in qualche modo, se vogliamo farla diventare un matrimonio con Dio, deve in qualche modo cominciare a parlare attraverso le cose, lo spessore della nostra vita, il quotidiano, le cose che accadono, che ci sono, la semplicità che non è ingenuità, no? Che è una semplicità ritrovata come quella di Francesco. Ma poi ci va un altro elemento, no? Perché le cose in sé, come dire, possono essere anche molto guardate poeticamente, no? Con molta poesia, per dire qualcosa che non è solo nelle cose, ma se non hanno un riferimento da qualche altra parte, dopo un po' riacquistano tutta la loro pesantezza. C'è sempre qualcosa nella nostra vita che non riusciamo a guardare troppo poeticamente, prima o poi, no? Perché le cose di per sé, per natura loro, finiscono, dicevano i filosofi del Medioevo, cioè il fatto di finire significa hanno un limite, no? Hanno un luogo in cui più in là di tanto non riesce ad andare, per quanto uno provi a guardarle con un cuore non materiale, no? Non materialista. E allora mi pare che il secondo passo di questa così mediazione che le figure dei santi ci offrono, confronta tutto il discorso fatto l'altra volta su perché ci occupiamo dei santi, attraverso l'itinerario liturgico, è questa festa dei Santi Arcangeli, che ho scelto per due motivi: uno, per quello che stavo dicendo adesso, cioè l'altro polo, no? L'altro arco del ponte, la trasparenza delle cose da una parte, ma la trasparenza del cielo dall'altra, cioè la trasparenza di ciò che non si vede, no? E di ciò che non è il nostro potere, che non è il nostro luogo di opere, giorni, l'arte, i cavalieri, no? Le dame, gli amori, insomma, cioè la parte che non è quella che abbiamo a disposizione, la parte che limita il nostro delirio di onnipotenza pressoché costante, no? Ma questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che mi sembrava divertente cominciare a mettere subito avanti un'idea, no? Che è quella che già teoricamente ho messo avanti la volta scorsa, ma che questa volta mi pare con questa festa diventa più chiara, cioè che dovremmo uscire dall'idea della santità come modello, no? Modello nel senso moralistico, no? Cioè dei santi semplicemente come un esempio da imitare, no? Che la Chiesa ci rioffre in liturgia come un esempio. Primo, perché se fosse così, loro, ciascuno di loro ha fatto una cosa, cioè aveva un tema caratteristico e noi teoricamente dovremmo averli tutti, e quindi sarebbe un attimo complicato, nel senso che Francesco era povero, Santa Teresa era dotta, San Benedetto era monaco, cioè ognuno aveva una cosa e noi dovremmo riuscire a farle tutte, sarebbe durissimo. E secondo, perché il problema non è di tipo moralistico, no? Cioè non è che la Chiesa ci mette le feste dei santi perché noi come dire, abbiamo un prontuario di che cosa fare, no? Nessuno di noi vive nel 1200 come viveva Francesco, nessuno di noi è figlio di un ricco mercante di Assisi, cioè è veramente senza senso da questo punto di vista. Allora, mettendo la festa dei Santi Arcangeli si capisce bene questa roba, perché gli arcangeli come esempio funzionano malissimo, nel senso che per quanto uno si impegna a diventare angelo non ci riesce, non c'è proprio possibilità. E dunque o questa festa non ha senso liturgicamente, cioè se la logica è quella dell'esempio, no? Che ci sta a fare questa festa, oppure c'è una qualche altra logica, scelgo la seconda ipotesi ovviamente. E allora, i Santi Arcangeli sono per noi veramente questa indicazione della trasparenza del cielo, no? Di ciò che non sta in nostro potere. Dico solo una cosa adesso, iniziando, diciamo, di ordine generale, poi spero di aver tempo di riprendere alla fine. Una delle cose che dovremmo, così in qualche modo, su cui mi pare dovremmo cominciare a ragionare, è che per quanto cristianesimo in termini culturali abbiamo masticato, rimaniamo sempre più in questo secolo convinti del fatto che in fondo tutto ciò che non è in nostro potere ci è contrario, cioè che ciò che non dominiamo in qualche modo è pericoloso, no? È per noi un nemico, no? Questo è uno dei motivi per cui gli esseri umani tendono ad avere dei deliri di onnipotenza, perché hanno l'illusione che l'unico modo per far funzionare le cose sarebbe che le faccia io, cioè se io decido come vanno fatte poi funzionano, se lo decido qualcun altro non si sa mai, no? Il che è sperimentalmente falso, nel senso che tutti noi credo abbiamo fatto l'esperienza di decidere, di dare autonomia delle cose e fare delle scemate che non avevano limite, ma oltre ad essere sperimentalmente falso è anche strapericoloso all'interno di un discorso credente, no? Perché di per sé la logica credente è esattamente l'opposto, no? L'unico che fa bene le cose è Dio, no? E noi funzioniamo nella misura in cui siamo la sequela di Dio, no? E allora tutta la poesia sull'affidamento, la fiducia in Dio, l'abbandonarsi alla sua volontà viene in genere fatta in modo teorico, abbastanza condivisa, no? Se uno dice queste frasi tutti dicono certo, bisogna fidarsi di Dio eccetera eccetera, e in generale al fondo c'è una virgola e ma, no? Ma vuol dire però un attimo. Allora gli angeli ci invitano a riflettere su questo, cioè la festa dei santi arcangeli e la festa attraverso cui la Chiesa nella sua liturgia ci invita a riflettere su questa trasparenza del cielo, no? Sul fatto che c'è una volontà buona per noi che non è nelle nostre mani, che non solo non è malvagia, pericolosa, nemica della nostra vita, ma anzi è un po' migliore di quella che noi riusciremo a pensare per noi stessi, che l'esperienza di avere le cose e guardare al cielo e non avere il cielo è un'esperienza, come dire, di benedizione positiva, non un'esperienza di pericolo, di o di qualcosa di negativo per noi, no? Ecco, questo un po' in prima battuta è il senso della festa. Bisogna avere un po' di, credo, un minimo di pazienza di alcune notizie di base, perché sennò questo tema degli angeli diventa un po' strano. Allora, la festa dei santi arcangeli è fissata il 29 settembre, che è il giorno che tradizionalmente in cui tradizionalmente era attribuita la consacrazione della Basilica di San Michele Arcangelo a Roma. Ricordate, chi di voi c'era già l'anno scorso, avevamo detto come la liturgia che noi abbiamo, le feste, sono in genere cadenzate attraverso una storia. La storia ha in genere seguito un procedimento molto concreto, cioè si sono festeggiate, si sono fissate le date in base alle, incominciando dalle date dei martiri, no? I primi santi ad essere festeggiati sono stati i martiri, e nella loro data del dies natalis, del giorno in cui sono nati al cielo, era fissata la festa. Da lì, soprattutto dopo la fine dell'epoca dei martiri, le feste sono state fissate in ragione del fatto che sulle tombe dei martiri venivano costruite delle chiese, e dunque nel giorno di consacrazione della chiesa che era sulla tomba prima di un martire, poi dopo la fine dell'epoca dei martiri, di una persona riconosciuta da tutti i credenti di quella zona come una persona degna di stima, di venerazione, nel giorno della consacrazione della chiesa veniva fissata la festa. E questo doppio criterio, il giorno della morte e il giorno della consacrazione della chiesa, prosegue più o meno appaiato, no? Per esempio, per dire, il beato Pier Giorgio Frassati, beato recente, ha la festa nel giorno della morte, no? Della sua morte, mentre alcune altre feste fissate alla dedicazione della nel giorno della dedicazione della chiesa sono rimaste. Soprattutto in questo caso ovviamente l'unico referente poteva essere la consacrazione di una chiesa. Allora, il 29 settembre è la data in cui fu consacrata la Basilica Romana di San Michele Arcangelo, e in quella data è fissata la festa dei Santi Arcangeli. I Santi Arcangeli sono tre, così a titolo informativo: Michele, Gabriele e Raffaele. Tutti e tre hanno un riscontro nella Bibbia, e sono gli unici tre di cui si conosca il nome nel racconto biblico. Poi si parla di molti altri angeli, ma in genere senza nome, ed è per questo, non perché siano arcangeli, che è una definizione medievale, che sarebbero più di anche non angeli, insomma non è un problema di graduatoria, ma è perché hanno un nome personale, che la liturgia li ha accolti come una festa, no? Perché la struttura liturgica è una struttura personale, no? Quindi se non hanno un nome, una storia, no? Una visibilità, non è possibile in qualche modo festeggiarli all'interno della liturgia. I loro nomi sono, come sempre nella scrittura, dei nomi eziologici, dei nomi che spiegano chi sono, no? Allora, Michele, che è citato nel libro di Daniele nell'Apocalisse, il suo nome vuol dire chi è come Dio, ed è in genere rappresentato come l'angelo guerriero. Secondo la tradizione sarebbe quello posto alla porta del paradiso terrestre dopo la cacciata di Adamo ed Eva. Dico secondo la tradizione perché lì non c'è invece il nome, riposa un angelo, no? Ma quando comparve nel libro di Daniele in Apocalisse, cioè alla fine dell'Antico Testamento, questa figura dell'arcangelo Michele, il potente, il guerriero, allora la tradizione attribuì a questo angelo la funzione di guardia. Viene rappresentato in genere vestito da antico romano, che è uno dei tipici, come dire, strati che si fanno nella tradizione cristiana, no? Cioè con la corazza militare e con la spada, la sua rappresentazione. Tra l'altro gli arcangeli sono spesso rappresentati nei cippi che si trovano lungo le strade, nelle cappelline, eccetera, no? In genere nell'edicola centrale c'è un santo, nelle due pareti laterali ci sono almeno due dei tre arcangeli, no? Perché sono stati una figura importante. Solo nell'ultimo secolo noi abbiamo un po' dimenticato queste immagini, no? Le abbiamo, nell'ultimo secolo dai santi arcangeli siamo passati all'angelo custode, quindi negli ultimi due secoli ci occupiamo molto di più dell'angelo custode. Sarebbe la versione popolare della nascita del personalismo filosofico, cioè ognuno c'ha l'angiolino suo, no? E non ci sono più questi, gli angeloni, quelli di tutto il popolo, no? Però devo dire, fino all'Ottocento non c'era una tradizione circa l'angelo custode, c'era invece una grossa tradizione sui santi arcangeli. Allora, Michele appunto è rappresentato in genere con i calzari da guerra, la corazza, una spada gigantesca, spesso una spada fiammeggiante, e la citazione è riferita a Genesi, no? Pose un angelo all'ingresso del paradiso terrestre con una spada di fuoco, no? Quindi è la tradizione popolare che sovrappone Michele il guerriero della tradizione apocalittica e l'angelo posto lì, quindi lo rappresenta con la spada di fuoco. Gabriele, che è citato dal libro di Daniele, anche lui è nel Vangelo di Luca, no? Che è quello che conosciamo meglio perché sta nel racconto dell'Annunciazione, quindi abbiamo sentito più volte. Il suo nome vuol dire forza di Dio, no? Ed è nella nostra testa immediatamente un angelo messaggero, uno che porta notizie, che parla, no? Perché per noi l'immagine è quella dell'Annunciazione, no? L'angelo Gabriele viene mandato a Maria. E quindi in genere è rappresentato, l'iconografia classica di Gabriele in Occidente lo rappresenta con un volto molto più femmineo di Michele e con un giglio in mano, no? Ma anche qui la sovrapposizione è che su Gabriele si proietta la lettura, diciamo, dell'Annunciazione, cioè di uno dei suoi gesti, no? Il terzo è Raffaele, che è quello che personalmente a me è più simpatico, il cui nome vuol dire Dio guarito, compare solo nel libro di Tobia, dove nel libro di Tobia fa sostanzialmente due cose: si prende cura di Tobia, guarisce la cecità del padre, eccetera, e racconta la storia. Dice una quantità di bugie inimmaginabili, ma proprio mente su tutto, su come si chiama, su chi è, su cosa fa, su perché, mente in assoluto su tutto. Questo è uno dei motivi per cui mi è più simpatico tra i tre. Cioè Raffaele è, come dire, ed è l'unico degli angeli che si mostra, cioè di cui è detto che si mostri nella scrittura sotto veste umana, no? Tobi e Tobia non lo riconoscono come un angelo fino alla fine del libro, no? Lo prendono per una persona, che è anche il motivo per cui nelle icone non è in genere rappresentato, no? Perché essendo apparso in forma umana non ha bisogno di essere dipinto, perché quello tanto l'hanno già visto, no? E quindi le icone in genere rappresentano Michele e Gabriele come quella che avete in mano. rappresentano le due invisibilità di Dio, no? E molto praticamente mai rappresentano la fede. Allora, questi sono i tre arcangeli. Bisognerebbe un attimo avere due idee di come funziona questo discorso degli angeli, però non so bene cosa sapete o no. Comunque faccio una roba breve. Dunque, gli angeli sono, con vari nomi, sono presenti in tutte le culture antiche, medio orientali e non solo, mediterranee in generale, per cui in Israele, cioè nell'Antico Testamento, sono presenti come sono presenti altrove, cioè non è che sia una cosa strana, no? È un personaggio classico. Sono esseri intermedi, cioè sono figure, entità, non lo so, che stanno a metà tra la divinità e la terra. Questa cosa qui, che sembra una cosa abbastanza banale, è molto interessante, perché è il modo in cui, il modo letterario in cui l'antichità ha espresso quello che poi noi ci abbiamo messo 300 anni con psicanalisi, filosofie, storie varie a tentare di esprimere, cioè che non c'è nella vita, non ci sono dei bianchi e neri, no? Delle cose in un modo e delle cose contrarie, non ci sono solo gli estremi, no? Ma ci sono un sacco di cose in mezzo, no? Tra i due estremi, per cui c'è la concretezza da una parte, l'astrazione dall'altra, ma tra la concretezza e l'astrazione ci sono le cose un po' più concrete, le cose un po' meno concrete, quelle un po' più astratte, no? Che per esempio ci siamo noi, che siamo esseri storici, materiali, con un corpo, una biologia, eccetera, eccetera, ma che in genere non riusciamo a pensarci solo come un corpo, una biologia, no? Per esempio i nostri pensieri sono tendenzialmente immateriali, no? Eppure esistono. E allora c'è un po' di difficoltà, no? Il mondo non funziona per cose o concrete o astratte, no? Funziona per livelli intermedi. Le culture antiche con molta semplicità avevano espresso attraverso le figure angeliche questo livello intermedio, no? E qui già ci sarebbe da fare una piccola, un asterisco, una piccola riflessione, no? Perché ci è così difficile a noi uomini e donne di questo tempo accettare che esistano le cose intermedie, no? Perché abbiamo una necessità di classificazione così forte, no? Perché le cose devono essere o materiali o spirituali, no? Senza possibilità che siano invece un'amalgama, no? Un insieme. Perché abbiamo così bisogno di dire fin dove possiamo misurare, da dove è magia o superstizione o teoria, no? Perché ci fa così paura ciò che non è classificabile, divisibile, no? Determinabile in modo fisso, preciso, no? Ok, nella Bibbia il termine che si usa per dire angelo nell'Antico Testamento è Malach. Malach è viene tradotto sia come annunciatore, messaggero, servitore, sia come angelo, no? Cioè ha proprio questo senso molto vasto e in qualche modo anche generico di colui che in qualche modo connette, collega, no? Per riagganciarci a un discorso fatto con alcuni sabato, l'angelo è un luogo di transito, è una porta, no? Un passaggio, un luogo di incontro tra chi è diverso. E anche qui c'è già una piccola riflessione interessante: forse per essere luoghi di transito bisogna essere un po' meticci, no? Un po' con una doppia nazionalità, forse per riuscire a connettere cose diverse tra di loro, a farle incontrare, parlare, eccetera, bisogna appartenere un po' a tutte e due, no? Non lo so, per una serie di motivi in questo periodo riflettiamo molto su questo tema del dialogo, no? E pensavo come molto spesso noi abbiamo, con le migliori intenzioni, l'idea che il dialogo nasce, adesso banalizzo un po', ma insomma per capirci, perché io decido che sono buono e dunque dialogo, no? Anzi, di più, io decido che sono buono e dunque faccio dialogare, no? Cioè io mi metto di fronte a un altro e dico adesso si dialoga, no? E già a me pare che questo è il massimo della bontà, cioè che invece di darti un pugno in testa e dirti si fa così, ti concedo persino di parlare, no? Mentre invece mi pare le figure angeliche ci mostrano come creare una connessione, creare un dialogo, significa accettare di mettere su di sé un meticciato, no? Cioè, accettare di diventare della gente che non è più né carne né pesce, no? Accettare di essere sé diversi, cittadini di due città, appartenenti alle due cose che devono dialogare, no? Perché solo questo è il modo possibile perché questo nostro essere metici diventi un luogo di dialogo, no? È come fare il traduttore. Per essere un buon traduttore non bisogna solo sapere bene una lingua straniera, bisogna sapere bene anche la propria. Bisogna avere padronanza su due lingue fino al punto in cui non sai più in quale lingua sogni, no? Ogni tanto sogni in una e ogni tanto nell'altra. E chiaro che questo è un prezzo per te, no? Tu non sei più solo una cosa, no? Tu cominci a esserne due, ma è l'unico modo per essere un buon traduttore, cioè per diventare un luogo di transito. Ok, inoltre l'Antico Testamento copre una stesura di circa 1000 anni, quindi pensate 987, 1987, quante cose sono cambiate. Ovviamente l'uso di questa figura angelica non è che non cambia all'interno dell'Antico Testamento, no? Perché pur continuando a usare lo stesso termine malachi indicano cose molto, molto diverse. All'inizio l'angelo è solo un modo per dire Dio, cioè un modo per dire che Dio si manifesta senza attribuire a Dio una voce, una faccia, no? Per non dargli delle caratteristiche materiali si dice va bene, l'angelo di Dio disse. Poi diventa un'idea legata alla struttura sociale, no? Intorno all'esilio, quello che Israele vive è l'esperienza del re, della corte, dei suoi eserciti, no? E dunque si comincia a pensare Dio è il re, gli angeli sono la sua corte e i suoi eserciti, no? Il re ha una reggia, dunque Dio sta nel tempio, cioè si struttura l'idea di Dio come... E da lì viene fuori tutta questa roba che poi nel Medioevo avrà una grande e divertente moltiplicazione, che come in tutti gli eserciti gerarchicamente ordinati, anche gli angeli cominciano a essere gerarchicamente ordinati, quindi ci sono i troni, le dominazioni, i cherubini, i serafini, gli angeli, gli arcangeli, le potestà, le dominazioni, eccetera, eccetera, con tutta una, che sarebbero sergenti, caporali, generali, eccetera, così via, no? Cioè, c'è tutta un'organizzazione angelica, con delle attribuzioni molto precise a cosa ciascun tipo di angelo fa, no? Perché l'idea di ordine è un'idea fondamentale da intorno ai primi 1000 anni del cristianesimo, e quindi si ordina anche il cielo, no? Così. La cosa interessante è che le due figure angeliche principali che nascono intorno all'epoca esilica, che sono i cherubim e i serafini, i cherubini e i serafini, sono invece due figure non militari, no? I cherubini sono, viene dal verbo pregare. Sono gli oranti, sono quelli che i contemplativi, eh? E i serafini sono i brucianti, cioè il termine vuol dire coloro che bruciano, no? Sono i passionali, no? Allora intorno a Dio ci sono gli angeli annunziatori, quelli che vanno su e giù verso la terra, diciamo, i messaggeri, e poi ci sono di quelli che pregano e di quelli appassionati, no? Questa è la trilogia che viene fatta ancora all'interno dell'Antico Testamento. Più o meno queste notizie bastano per muoversi un po', no? All'interno del pensiero cristiano gli angeli non spariscono affatto, anche se diventano in tono minore. Nei Vangeli, ad esempio, noi vediamo gli angeli all'annunciazione, alla nascita di Giovanni Battista, quando l'angelo nel tempio fa muto dire Zaccaria, alla nascita di Gesù, e poi intorno alla nascita di Gesù c'è un grande via vai, hanno un sacco da fare, appaiono Giuseppe, fanno un sacco di cose, poi invece tendenzialmente spariscono fino alla risurrezione, alla tomba vuota, dove ricompaiono quando, come se la presenza di Gesù sulla terra, no? La visibilità di Dio che si ha in Gesù non avesse più bisogno di angeli, no? Il che tra l'altro significherebbe che, dato che noi adesso abbiamo Gesù con noi solo nella sua presenza reale nell'Eucaristia, abbiamo di nuovo bisogno degli angeli. quindi bisognerebbe farci un pensiero, insomma, perché nuovamente siamo da soli, tra virgolette, no? E dunque c'è bisogno di questa compagnia angelica, no?
Vorrei cominciare circa la festa con la preghiera di colletta, cioè la preghiera che viene detta all'inizio della messa nel giorno della festa di Santi Arcangeli, che dice così: O Dio, che chiami gli angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi, pellegrini sulla terra, la protezione degli spiriti beati, che in cielo stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto. Come sempre, abbiamo già detto 10.000 volte, la preghiera di colletta sta ad indicare il taglio, no? Il modo in cui guardare una liturgia, viene detta all'inizio, prima delle letture, perché ci dovrebbe aiutare a orientarci sulla festa. In questa preghiera di colletta ci sono già un paio di cose carine. La prima è che chiami gli angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza. Ma voi ci avete mai pensato che non siamo da soli a occuparci di questa faccenda? A me è molto colpito, no, questa riga, nel senso che noi ragioniamo sempre molto su che cosa devo fare, che cosa Dio vuole da me, che cosa devo fare per fare il bene, che cosa devo fare per me, no? Oltre che per gli altri, sempre come se la questione fosse noi e Dio, no? Secondo questa preghiera di colletta ci sono gli angeli e gli uomini che cooperano a questa faccenda, no? Dunque non solo non siamo soli perché Dio non ci lascia soli, no? Ma c'è un tifo, no? Ci sono dei support, le ragazze pompon che fanno questo tifo perché l'opera di salvezza in qualche modo, cioè che giocano dalla nostra parte. Già questo è un'idea carina, secondo me. Dice allora che chiami gli angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi pellegrini sulla terra la protezione degli spiriti beati che in cielo stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto. Cioè fai la richiesta di questa preghiera di colletta è dato che tu dici che queste due squadre giocano tutte e due insieme, fai in modo che questi che vedono il tuo volto, che contemplano e ti servono, ci concedano la loro protezione. Cioè, fai che accada veramente così, fai in modo che non siamo soli a giocare la nostra partita e in particolar modo che questi che ci proteggono siano quelli che stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto, che sarebbero le due cose che noi avremmo, credo, tanto piacere di capire come si fanno, che così le faremmo. Cioè per moltissimi di noi il problema nell'essere cristiani non è tanto l'esserlo o non esserlo, no? Perché tutto sommato forse uno anche almeno parzialmente deciso di esserlo, no? Ma il problema è poi capire e avere la forza di fare quello che capisce, no? Vedere Dio, riuscire a vedere la strada e avere abbastanza coraggio per fare la strada che vede, no? Allora, di per sé, quelli che già sono in questa condizione sono gli angeli che contemplano il volto di Dio e lo servono. E dunque abbiamo, come dire, la squadra che gioca con noi ha già vinto il campionato, quindi non è poi così complicata questa partita. Ok, questa è la preghiera di colletta. Dopodiché abbiamo due letture, ce ne sono altre a scelta nella liturgia, ma io ho scelto queste ovviamente con dei criteri molto oggettivi, che sarebbe che era quelle che mi piacevano. La prima lettura è quella dell'Apocalisse, al capitolo 12, versetti 7 e 12. Qui credo che così, che potremmo forse per un prossimo anno decidere che leggiamo l'Apocalisse, perché insomma ha questo linguaggio grandioso, no? È abbastanza non difficile, ma che viene considerato difficile, no? Nel senso che uno vuole capire cosa vuol dire questo, cosa vuol dire quello, così non capisce niente alla fine. Però è proprio per questo motivo un piccolo assaggino forse non guasta. Il capitolo 12 è il capitolo centrale, si chiama la Via di Gerusalemme, lo intitola Visione della donna del drago, è il capitolo della finalissima, no? Cioè il capitolo della resa dei conti, c'è questa donna in cielo che partorisce un figlio e il drago cerca di rapire il figlio appena partorito, no? È la grande battaglia, no? La figura della grande tribolazione. Dopo questo capitolo ci saranno le visioni dei beati, no? Dei 144.000 che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, cioè di chi ha vinto questa battaglia. E c'è questo travaglio, inizia con questo racconto del travaglio del parto, che non c'è nella lettura liturgica degli arcangeli, ma che è questa immagine molto bella, e poi prosegue, questo drago cerca di rapire il bambino che viene generato, no? Sta pronto per rapire il bambino che viene generato, e poi segue il testo che invece ci viene proposto per questa festa, che dice così: scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero, e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di furore, sapendo che gli resta poco tempo. Questa seconda parte del versetto non c'è nella lettura liturgica, è tagliato a: esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Allora, questi versetti, secondo me, sono bellissimi, ovviamente, e sono belli a patto che uno, come dire, non voglia leggerli come se fossero un trattato di fisica nucleare, cioè chi è la guerra, cos'è la guerra, qual è l'angelo, chi è il diavolo, cosa vuol dire la coda del diavolo, perché se uno legge così, cioè questo è quello che noi chiameremo un testo poetico, no? Dove tutto sommato il problema non è tanto la comprensione e la corrispondenza di ogni singola parola, ma l'immagine, no? In questi anni di lettura in comune della scrittura abbiamo cominciato, credo, a capire che cosa significa una spiegazione per immagini, no? Perché, non so, abbiamo usato spessissimo l'immagine del matrimonio, l'immagine dell'amore, eccetera, dove la corrispondenza non è sempre perfetta, no? O razionale, ma è vero che una certa immagine muove dentro di noi una sensazione, ma anche un pensiero, no? Non solo un sentimento, anche un pensiero, che per metterlo in moto con dei concetti ci andrebbero per lì quelle 35 ore di spiegazione, uno si addormenterebbe prima, no? Un'immagine muove un pensiero, no? Allora, l'Apocalisse è un'immagine, no? Anzi, una collezione di immagini, è un sogno psicanalitico, voglio dire, cioè è un percorso di interiorità. E io credo che se noi, per esempio, partiamo dalla piccola esperienza che sicuramente ciascuno di noi ha fatto, perché sicuramente a ciascuno di noi è accaduto almeno una volta nella vita di avere una guerra nel proprio cielo interiore, cioè di avere, per esempio, due desideri contrari e non riuscire davvero a decidersi per l'uno o per l'altra cosa, e a continuare a combattere contro un drago interiore, no? Contro qualcosa che sapeva di sé che non voleva, no? Che non amava, per esempio contro qualcosa che lui non era più, no? Ma che in qualche modo gli apparteneva ugualmente, no? E lo abitava e in qualche modo lo muoveva verso un pezzo di vita che lui non aveva invece intenzione di percorrere. Ognuno di noi ha fatto questa esperienza, no? E questo è il versetto iniziale. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Sempre ragionando per immagini, ci sarebbe da chiederci qual è il nostro cielo interiore, no? Se la nostra interiorità, se ciò che noi abbiamo dentro è un cosmo, no? È abbastanza facile sapere qual è la nostra terra interiore, no? La terra interiore è il luogo dove noi sentiamo i sentimenti, amiamo, odiamo, siamo tristi, addolorati, dove produciamo, no? Coltiviamo le idee, le relazioni, eccetera. Ma qual è il nostro cielo interiore?
perché in genere le guerre si scatenano in cielo, non in terra, cioè le guerre quelle serie, no? Quelle tra gli angeli e i draghi, sono da quella parte di quelle cose che quando noi raccontiamo a qualcuno di cui ci fidiamo perché stavamo così male, no? Diciamo, sai, non è una cosa razionale, no? In termini di realtà io capivo benissimo che non era così, no? Però non era così, no? Non riuscivo a farmene una ragione. Questa è una delle frasi tipiche del racconto di una guerra nel proprio cielo interiore, no? Una guerra che noi sappiamo non avere, come dire, tutti gli elementi oggettivi per esistere, no? E che pure c'è. Io credo che ciascuno di noi ha fatto l'esperienza di una grande divisione in se stesso su dei motivi che a lui stesso non parevano sufficienti. Non so se riesco a spiegarmi, no? Ma che pure era così, cioè che pure c'era e basta, non c'era niente da fare, no? E le cui sorti erano molto incerte, molto incerte. Allora, questo vale nella nostra esperienza personale. Quello che ci dice l'Apocalisse è che questo vale anche per tutta la storia, no? Che c'è un cielo in cui si combatte la vera guerra, no? Perché le cose che succedono sulla terra, se volete, le piccole o grandi stupidaggini che ciascuno di noi fa, o per usare il termine che spesso si usa, no? I peccati, i non peccati, le opere buone, non le opere buone, sono tutto ciò che attiene alla terra, no? E dunque ci aiutano a vivere meglio oppure ci fanno vivere peggio, aiutano altri a vivere meglio oppure li fanno vivere peggio, quindi non è che non contano, no? Contano per le opere, per i giorni, ma non decidono della storia, no? Non è che se tutti ci mettiamo a essere buoni allora il mondo è salvato, perché il mondo è già salvato, no? Perché la guerra in cielo è già stata combattuta, no? Ed è già stata vinta, come racconta questo testo dell'Apocalisse. Quindi questo è un testo di enorme consolazione, no? Ma non di consolazione caramellosa, di quelle lì, siate tutti buoni, insomma. È una consolazione potente, no? Una consolazione da battaglia, una consolazione molto passionale, no? Perché c'è questa guerra, no? E ogni volta che si combatte una guerra nel nostro cielo interiore, c'è forse un Michele con i suoi angeli che viene a combattere con noi, no? Perché il drago venga precipitato. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago, e questo è un bel pensiero. Nella nostra storia biografica, anche qui l'immagine è molto chiara, no? Credo che tutti abbiamo avuto l'esperienza che di aver incontrato qualche angelo in tempi di dure battaglie interiori, no? Un amico che ha detto qualcosa di particolarmente importante, no? Che ci ha sbilanciato da una parte o dall'altra, un evento che è accaduto e ci ha improvvisamente fatto vedere che cosa stava succedendo, una cosa che abbiamo ascoltato, letto, visto, no? Che magari in sé voleva dire abbastanza poco poi, no? O che forse diceva una cosa che avevamo già sentito 500 volte, no? Eppure che in quel momento lì è stato come Michele e i suoi angeli, cioè è arrivato e ha sbaragliato il drago, no? Questa cosa noi in genere la sappiamo bene, soprattutto in come dire, per negativo, no? Quando ci accade che, per esempio, faccio il solito esempio, dentro un rapporto amoroso, in un momento di difficoltà noi diciamo all'altra persona: tu non mi hai saputo aiutare, no? Tu non c'eri, in quel momento lì non ci sei stato, no? E se l'altro ci dice, come in genere ci dice, perché poi siamo tutti uguali, ahimè, ma che senso, cosa dovevo fare, no? Noi non sappiamo cosa dovevo fare, no? In genere è difficilissimo dirgli che cosa volevamo sentirci dire e perché la cosa che ha detto non andava bene, no? In genere non riusciamo a dirlo. Ma sappiamo da qualche parte che non ci siamo sentiti, come dire, con Michele e i suoi angeli che combattevano dalla nostra parte, no? Ci siamo sentiti da soli a combattere il nostro drago. In genere questi sono momenti molto complicati, perché uno non si riesce a spiegare, l'altro non riesce a capire, normalmente viene fuori abbastanza caos. Il problema è rendersi conto che le battaglie dei propri cieli possono essere raggiunte solo dagli angeli, che non è così banale per gli altri esseri umani raggiungere il mistero delle nostre battaglie, per quanto bene ci vogliano. E dunque forse ci sono cose su cui, a forza di volerci bene, cioè di guardare con occhi amorosi, prima o poi riescono ad arrivarci, ma probabilmente c'è sempre una parte di noi in cui solo un angelo può arrivarci.
Questa roba è espressa nella tradizione cristiana, faccio questo piccolo asterisco, con quella roba che è stata, credo, insegnata in seconda elementare, che è la virtù della castità. In tutte le relazioni, di tutti i tipi, per un credente è richiesta la castità. La castità è la comprensione del limite. La castità è sapere che c'è un punto dove ci si ferma, dove solo gli angeli passano. Perché per quanto amiamo qualcun altro, in assoluto, noi non potremo mai attingere al mistero della sua vita. Per questo la cito qui, no? Dicevo, la trasparenza del cielo, sapere che ci sono cose su cui non abbiamo potere, no? Questo esercizio di trasparenza del cielo è l'esercizio del limite, del sapere dove uno si deve fermare, del sapere che c'è un mistero da rispettare. E allora c'è questa frase bellissima, secondo me proprio letterariamente bellissima, che dice: il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. È molto semplice questa frase, ma è strepitosa, perché a tante volte abbiamo usato come immagine quella della casa interiore, no? Dicendo quanto è importante avere una casa dove ci sia posto per tante cose, no? E non c'è posto in cielo, nel nostro cielo, nella nostra casa, per un drago. Ed è una dura battaglia, perché invece in genere gli sgabuzzini e le cantine interiori sono pieni di draghi, scheletri, fantasmi, no? Pietre tombali come quelle del racconto della Maddalena, che tengono ben lì nascosti, no? Queste figure oscure, no? Invece la battaglia è vinta quando non c'è più posto, no? Per loro. Basta, semplicemente, no? Non si dice né che sono uccisi, né che sono. Si dice solo che non c'è più posto per loro, fuori, no? Altrove. Anche qui c'è una grande tradizione dal punto di vista cristiano nell'esperienza di non raccogliere il male. Dove non raccogliere non vuol dire fa finta che non sia successo. Non raccogliere vuol dire non tenerlo dentro, no? Non ci sia posto per il male dentro di noi. Questa è una, credo, delle regole di sapienza di vita cristiana maggiori, no? Non aver posto per ciò che ingombra, per ciò che appesantisce. Il grande drago, il serpente antico, è bellissimo l'aggettivo antico riferito al serpente, no? Non è un vecchio serpente, è un serpente antico, che è un'altra cosa, no? Non è solo un serpente invecchiato. Il serpente antico nel senso che è il serpente, come immagine ovviamente abbastanza classica di tutti i pensieri religiosi, che fin dalle origini, no? Il serpente di Genesi certamente, ma come dire, quella parte maligna, malvagia, che ha origini ben precedenti al nostro uso di ragione, alle nostre scelte, alla nostra razionalità, eccetera, eccetera, no? Il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, e che seduce tutta la terra. Anche qui l'uso di questo verbo è bellissimo. Il male rispetto alla terra, alla storia, no? E alle nostre vite, cosa fa? No? Seduce, conduce a sé. E l'opera di seduzione è l'opera pericolosa che viene compiuta nei nostri confronti. E poi c'è quel canto, no? Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Anche qui è bellissimo questa attribuzione, no? È stato precipitato il maligno, no? Che non è colui che faceva del male, come avremmo detto noi, nel senso che noi abbiamo talmente questa logica moralistica che chi è il maligno è quello che fa del male, no? Invece è stato precipitato l'accusatore, no? Colui che davanti a Dio accusava giorno e notte. Cioè, come dire, l'avvocato dell'accusa è stato eliminato, abbiamo solo più difensori, no? E dunque la causa è vinta, no? È vinta in partenza, perché abbiamo il Paraclito, che è il nostro avvocato difensore, no? E che non è precipitato, no? Mentre il grande accusatore, colui che dice il male di noi, non c'è più, no? Dunque di noi si saprà solo il bene. Il piccolo particolare è che normalmente noi conserviamo un posto per l'accusatore,
e diciamo e ascoltiamo la voce dell'accusa dentro di noi, su noi stessi innanzitutto. Essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello. Prego, si notare che non dice per mezzo delle loro buone opere, dice per mezzo del sangue dell'agnello. E grazie alla testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque cieli voi che abitate in essi. E poi c'è quella cosa, quel versetto che è cassato dalla liturgia, che dice: guai a voi terre e mare, perché il diavolo è precipitato su di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Abbiamo spesso parlato di questo modo, cioè della comprensione della salvezza cristiana come l'avere ancora tempo, no? La vita eterna, avere ancora tempo, no? E giustamente qual è il problema del demonio? Che c'ha poco tempo. Cioè, e questa è la cosa che lo fa fremere di grande furore, no? Il che però per noi dovrebbe essere un motivo di grande gioia, sapere che abbiamo tutto il tempo, cioè che siamo esattamente dall'altra parte, no? Infatti il diavolo, che è intelligente, perché è cattivo ma non è scemo, la scrittura non ha mai sostenuto che il diavolo sia scemo, si arrabbia moltissimo dell'avere poco tempo, pieno di grande furore, sapendo che gli restava poco tempo. Ok, vabbè, si potrebbe continuare, ma vorrei riuscire ancora a vedere un attimo il testo di Giovanni e l'icona. Il Vangelo per questa festa è Giovanni 1, famoso e un po' oscuro brano di Natanaele. Dice così: Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. E poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. E normalmente quando si legge questo nella festa di Santi Arcangeli tutti pensano che sia stato scelto per via di questo versetto finale, degli angeli che salgono e scendono, perché, come dire, pare che non ci fosse niente di più acconcio, no? E non è vero, nel senso che ci sono testi, voglio dire, si poteva leggere appunto l'Annunciazione, dove almeno si vede cosa fa un arcangelo, no? Chi è, come si comporta, o i testi della Resurrezione, dove si vedono gli angeli che annunciano la Resurrezione. Il problema è, non è che è scelto per quel versetto, no? È scelto per il dialogo tra Gesù e Natanaele, la cui logica conseguenza in qualche modo è quel versetto, no? Cioè qui Gesù è il grande angelo, no? Il vero arcangelo, colui che vede le cose nella loro verità del cielo, no? E che dunque può dire: ecco un israelita in cui non c'è falsità, colui che come gli angeli sa, e più degli angeli sa. E Natanaele ha il problema che avremmo noi: come mi conosci? Il problema di Natanaele è capire, no? E allora Gesù gli risponde con questo tema del vedere, no? Perché hai visto questo, vedrai cose più grandi. Cioè, dicevo prima, no? La terra e la trasparenza delle cose, secondo la figura di San Francesco, è la nostra parte di responsabilità, no? Fare in modo che le cose non siano appiccicate a loro stesse, no? Che le cose non siano solo quello che sono, che non siano solo la loro concretezza, no? Ma il cielo è dalla parte di Dio e quel cielo è benigno per noi. Dal cielo si vede che non c'è falsità. Gesù non dice: ecco un uomo giusto, né ecco un uomo buono, dice: ecco un uomo in cui non c'è falsità. Se volete, per dirlo con le parole di prima, ecco un uomo in cui non c'è posto per il drago, che non ha nascosto nessun drago dentro di sé, uno che non ha più posto per le cose che non sono le sue. Gesù non dà assolutamente un giudizio morale, non dice: ecco un uomo buono,
quando il giovane ricco dirà maestro buono, lui dirà perché mi chiami buono, solo Dio è buono. Cioè il problema di Gesù non è vedere la nostra bontà, mettersi a calcolare la nostra bontà, no? Ma è vedere la, come dire, la nostra verità, che è un'altra cosa, la fatica che facciamo o no di essere veri, di non trattenere in noi la falsità. E alla nostra domanda di capire, Gesù risponde con vedere. Cioè il problema non è capire, non si diventa veri solo perché si ha capito. Credo che questa esperienza tra l'altro è molto comune, no? Noi credo abbiamo capito tante cose di noi, superati i 15 anni, il che non dice che queste cose che abbiamo capito si vedano. Anzi, in genere uno dei nostri problemi più costanti è tra l'averle capite e quando si cominciano a vedere, tutto quel lungo periodo lì è pesantissimo. E in genere ce l'abbiamo che gli altri non capiscono. Allora, il problema di Natanaele è come mi conosci. No? E Gesù gli dice, perché hai visto questo, vedrai cose più grandi. Una volta che il drago è abbattuto, sconfitto, non c'è più limite alla grandezza di ciò che si può vedere. Non di ciò che si può capire, di ciò che si può vedere. Ok, per questa festa ho scelto questa icona che avete in mano, che è un'icona tarda del XV secolo, ma abbastanza classica. Gli arcangeli sono in genere rappresentati, appunto, dicevo, due, Michele e Gabriele, rarissimamente Raffaele, e spesso quando Raffaele è rappresentato da solo, cioè non sono, che io mi ricordi mai, forse può esserci qualcosa, comunque molto raramente rappresentati tutti e tre, perché questi due sono gli invisibili, no? Sono quelli divini, quindi sono rappresentati secondo un'iconografia che è quella tipicamente degli esseri divini. E come si riconosce qual è Gabriele e qual è Raffaele? Molto chiaro, perché, qual è Michele? Molto chiaro, perché Michele c'ha la spada sotto il mantello, non visibile ma nascosta, no? Però si vede molto bene la forma della spada, no? E il guerriero, essendo l'icona orientale, non è vestito come un guerriero romano, non c'ha la corazza, no? Perché l'immagine non era quella latina, no? Ma la spada rimane. I due arcangeli sono quasi indistinguibili, cioè se togliete la forma della spada sarebbe difficilissimo dire qual è Michele e qual è Gabriele, no? Perché in realtà gli angeli sono, come dire, hanno un nome ma non hanno personalità, no? La personalità è quella di Dio, non sono caratterizzati, no? Cioè loro sono il transito, il luogo di passaggio tra gli uomini e Dio, e dunque non hanno una particolare fisionomia. Hanno in mano, vedete, quella lunga canna, che è il bastone del pellegrino. Anche i tre personaggi dell'icona della Trinità che avevamo già visto hanno in mano questa sottile canna, no? Che è una idealizzazione ovviamente del bastone del pellegrino, perché sottile così non serviva a niente, ma è l'idea che sono in cammino, no? E infatti hanno entrambi una posizione di cammino, no? Non sono statici, non sono fermi, come per esempio le immagini mariane che abbiamo forse visto l'anno scorso, in cui c'aveva i piedi, non essendoci la prospettiva, aveva i piedi così, no? Era ferma sui propri piedi. Qui sono in movimento, no? Stanno camminando. E sono speculari. Hanno in mano, vedete, in una mano il bastone del pellegrino e nell'altra mano una specie di sfera di cristallo. Scartata la spiegazione che rappresenti la strega nocciola o qualcosa del genere, che non mi pare probabile rispetto alle icone bizantine, io ho trovato alcune spiegazioni, dicevo prima già, tutte belle ma non, che non mi convincono particolarmente, però vi dico quello che ho trovato. La prima dice che questa sfera sarebbe la sfera celeste, cioè tengono in mano il cielo. Allora il cielo era immaginato nel XV secolo, almeno lì, come una bolla, diciamo, dentro cui stava la terra, anzi di per sé una serie di bolle concentriche, no? Infatti l'espressione il settimo cielo sarebbe l'ultimo di queste bolle contenute una dentro l'altra. Ecco, questa sfera rappresenterebbe le sfere celesti, cosa che a me non convince, perché di per sé la sfera celeste, a parte che in genere è rappresentata azzurra con le stelline, no? Normalmente nell'iconografia, e poi in genere è in mano al Pantocratore, in mano al Cristo Redentore, che ha in mano la sfera con la croce sopra, no? Cioè, la croce innalzata sulla totalità delle sfere celesti. In mano a un angelo mi sembra un po' esagerato. Vabbè. La seconda spiegazione che ho trovato è che questa sfera trasparente di cristallo rappresenterebbe la divinità, Dio, no? La sfera è immagine della perfezione, eccetera, è trasparente, invisibile, no? E dunque sarebbe questo, così, questo portato dagli angeli, no? Gli angeli che portano Dio, che camminano da pellegrini portando la totalità di Dio agli uomini. La terza spiegazione che ho trovato, questa, diciamo, mi convince già un po' di più della precedente, ma non so, ho abbastanza dubbi che l'iconografia bizantina rappresenterebbe Dio così, non so, però parere mio, insomma. La terza spiegazione adesso mi è scappata, te l'avevo detto tutte e tre prima, qual era? Non me la ricordo più. Il tempo. Sarebbe la sfera del tempo. Questa tra le tre è la più convincente, secondo me. Cioè, gli angeli sono, come dire, delle figure umanizzabili che però stanno al di là del tempo, che possono essere rappresentati come persona, con i piedi, con le mani, con la faccia, ma stanno al di là del tempo, hanno il tempo in mano. Sarebbe la sfera del tempo, la totalità del tempo che scorre, no? Perché sono gli angeli che stavano alla creazione, così come all'Apocalisse. Sono gli angeli che hanno la totalità del tempo. Delle tre che ho trovato mi pare la più convincente, ma in genere i bizantini non hanno il problema del tempo, dunque non so fino a che punto sia convincente questa cosa. Comunque questa è del XV secolo, quindi è abbastanza tarda nelle produzioni delle icone, potrebbe anche essere che c'è questa influenza dal mondo più occidentale. Ok, se guardate le espressioni degli angeli, le facce più che le espressioni, hanno, vabbè, l'iconografia classica normale delle icone, no? Cioè le sopracciglia unite, quasi dritte, no? Il naso molto lungo, l'occhio un po' bovino, un po' aperto, grosso, cioè l'iconografia è della faccia inespressiva, no? Di una faccia pacificata, ma hanno l'inclinazione del capo che è quella classica delle figure dei pellegrini, cioè è proprio una tradizione, l'inclinazione a 45 gradi, che sarebbe lo sforzo, indicherebbe lo sforzo del cammino, che è la stessa che c'è nelle due figure, lo spirito e il figlio, nell'icona della Trinità, in cui solo il padre ha la testa eretta e lo sguardo girato, invece le altre due hanno, perché sono in rapporto con la storia, no? Sia il figlio che lo spirito sono in rapporto tra Dio e la storia. Il rapporto tra Dio e la storia è sempre rappresentato nell'iconografia bizantina come un pellegrinaggio, un cammino, no? Dio è fermo, tra virgolette, cioè Dio ha una sua stabilità, no? Tutto il resto è un transito, è un pellegrinaggio, un cammino, no? E poi le mani, che ovviamente sono sempre un luogo importante da guardare di queste icone, cioè la mano che regge la sfera è rappresentata nel lato di reggere, le mani che reggono il bastone del pellegrino indicano, cioè non tengono il bastone così come si dovrebbe tenere, cioè come sarebbe naturale tenerlo, ma indicano la terra, no? Cioè indicano la storia, il punto d'arrivo, cioè il luogo della loro attenzione, entrambi guardano in basso, cioè loro sono molto concentrati in questa attenzione. Ecco, mi pare che così, che questo quadro, seppur veloce, di un po' di spiegazione sugli angeli, colletta, letture, questa immagine, ci possa aiutare a cogliere il senso liturgico di questa festa di cui parlavo all'inizio, no? C'è una grande parte della nostra vita, forse la più importante, che è una parte su cui noi non abbiamo potere, che è la parte che sta in cielo, no? La guerra che si combatte altrove, no? Su cui non possiamo esercitare scelta, responsabilità, giudizio, no? Perché è la parte della vita che ci viene data e di fronte alla quale la nostra massima opera può essere quella di accoglierla. E mi pare che questa parte ci viene annunciata nella liturgia, è comunque una parte che sta sotto il segno di potenze buone, no? Cioè chi può governarla, cioè Dio, è dalla nostra parte, combatte per noi e dunque manderà i suoi angeli perché il nostro piede non inciampi nella pietra, come dice il Salmo 90, no? Ti farà camminare su vipere e scorpioni, manderà i suoi angeli a sostenerti perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Ecco, io mi fermerei qua. Ovviamente poi sarebbe carino se insomma un piccolo pensiero si potrebbe fare su tutta questa questione della devozione o meno agli angeli, cioè una volta che sappiamo di queste cose, che ci fa uno con gli angeli, no? Per esempio. Ma insomma, questa potrebbe essere una riflessione ulteriore.
E gli angeli custodi sono arrivati?
Sì, sì. L'idea di un angelo personale, che ognuno ci aveva un angelo, è antichissima ed è presente tra l'altro in tantissime forme religiose, no? Non solo nel cristianesimo. Cioè l'idea che ognuno di noi abbia una corrispondenza angelica.
Non negli ebrei, però.
Nello Zohar sì, nell'aspetto cabalistico della tradizione ebraica sì, nell'ebraismo rabbinico no, cioè in quello diciamo ortodosso no, nell'ebraismo mistico, quello legato appunto alla cabala, allo Zohar sì.
Quindi tardivo.
Sì, comunque per gli ebrei è tardivo, per gli ebrei arriva intorno al IV, V, VI secolo dell'era cristiana. Però di per sé questa idea è molto antica, cioè questa immagine di un essere intermedio che ha cura del singolo è molto antica. Il discorso angeli custodi in senso così come lo intendiamo noi, diciamo, è molto recente, recente vuol dire c'è cioè, 300 anni nella tradizione cristiana, formulato nel senso proprio che ognuno ha il suo angelo custode, no? Eccetera. Ed è una di quelle forme legate più o meno variamente, comunque in senso lato, ma alla devozione moderna, cioè a quel periodo in cui a causa di della decadenza seguita al Concilio di Trento, della difficoltà, no? della dimensione pastorale della Chiesa, di aver cura dei credenti, il popolo credente ha elaborato tutta una serie di devozioni, usi, costumi, modi di pensare, eccetera, molto popolari, con cui si faceva coraggio sostanzialmente, no? Quindi ha tradotto dei concetti che diventavano incomprensibili per il 90% delle persone con delle immagini molto semplici ma che li aiutavano a rimanere dentro a questo percorso cristiano. E su questa idea degli angeli custodi appunto c'è stata una grande esplosione di devozione nell'Ottocento, nella prima metà di questo secolo, che ha coinciso con l'evoluzione dal punto di vista culturale, l'evoluzione borghese, cioè l'introduzione del concetto di persona come individuo, di persona individuale, no? E l'idea dell'esperienza della fede come esperienza intima, personale, interiore. Tradizionalmente, per esempio, l'ebraismo più classico ha tutta una tradizione degli angeli dei popoli, cioè ogni popolo ha un angelo a lui preposto, no? Tre quarti dei Midrash lavorano su questa immagine, cioè sta in parte su una cultura che aveva una concezione più comunitaria, meno intimistica, no? Per cui c'è un angelo che è l'angelo degli ebrei, un angelo che è l'angelo degli egiziani, un angelo che è l'angelo degli assiri e così via.
E nella tradizione ebraica antica, ad esempio, questi angeli dei popoli costituiscono il consiglio del grande re, cioè nonostante Israele sia il popolo eletto, gli angeli di tutti i popoli fanno parte del consiglio di Dio, no? E ognuno difende il suo popolo, cioè porta le ragioni del suo popolo, no? Alla pari con l'angelo di Israele, pur essendo Israele il popolo eletto. Quindi da una parte io credo che il discorso sugli angeli custodi eccetera sia molto tarato di questa personalizzazione che secondo me è eccessiva, cioè che nel cristianesimo non è accettabile questa riduzione puramente all'intimità personale nell'esperienza religiosa. Dall'altra però è vero che noi, essendo gente di questo tempo, comunque non riusciamo a ragionare se non in termini personali, no? Per noi l'esperienza della nostra vita è un'esperienza personale, no? E allora forse appunto si può fare come ha sempre fatto il popolo cristiano, cioè si usano queste immagini per educare se stessi a superarle, no? Voglio dire, uno dei modi più semplici, ma anche forse più, non so come dire, simpatici, non so, di occuparsi delle persone a cui si vuole bene, per esempio, potrebbe essere quella di pregare i loro angeli custodi, no? Così uno si...
La tradizione
è molto... Sì, sì. Ma per esempio negli ultimi 50-60 anni no, ognuno pregava il suo angelo custode. Cioè, ognuno era in rapporto con il proprio angelo custode, mentre nell'origine la questione è nata come che ognuno si rivolgeva agli angeli custodi degli altri, no? Cioè metteva in movimento gli angeli custodi degli altri laddove non riusciva a intervenire da solo materialmente su cose o su pericoli o su preoccupazioni rispetto all'altra persona, che era un po' diverso, cioè, ad esempio, per recuperare questa dimensione qua, secondo me è già una roba carina, no? Cioè mandare angeli custodi a prendersi cura di chi si vuole bene può essere una buona idea, ecco.
E la festa degli angeli custodi quando è?
Non lo so, no, quando è nata, che origine ha avuto, non lo so, devo guardare. Sì, sì, sono vicine, sì, sì, sono vicine. Sì, è in quel periodo lì, ma non... Sì, è 2 ottobre, non so quando è stata, quando è iniziata, se c'è data non lo so, devo controllare.
Avevo trovato una bella preghiera, che avevo mai sentito da nessuna parte, che mi ricordo che mi dà Angelo Raffaele, che mi dà il figlio di Tobia, che guida il tizio che sta per via, che non lo voglia. Cioè, era molto carina, no? Questa idea delle immagini del piatto e nessun altro.
Sì, sì, infatti questo passaggio secondo me ce lo siamo persi, cioè ognuno poi alla fine si preoccupa del proprio angelo custode, mentre originariamente la devozione popolare era scambiato, cioè sei ognuno si occupava di quello degli altri. Sì, che sei il custode di.
Quindi uno per aiutare gli altri può pregare
il santo. Certo. C'è un sacco di potenze celesti che possono essere mobilitate. Chiaro, chiaro.